gente moderna. Caro babbo, disse freddamente il cavaliere Adolfo, cassiere principale presso la banca X, è inutile disperarsi e discutere. Ho fatto male, lo so, ma se mi andava bene non sarebbe avvenuto nulla di grave, anzi. Per conseguenza è perfettamente ozioso che tu ti scagli contro di me con gesti e paroloni da melodramma. In tal caso io, per difendermi...
Difenderti?
Difendermi, sì. Il diritto alla difesa è sacro. Per difendermi dunque dovrei scagliarmi con gesti e paroloni da melodramma contro mia moglie, per la quale, onde mantenerle il lusso, l'automobile e il quartiere elegante, io ho giocato e perduto. Ergo, siccome ho 35 anni e nessuna voglia d'ammazzarmi, non rimane che pensare di escogitare un rimedio.
Un rimedio? È presto fatto. O rimetti la cifra sottratta alla cassa, o vai in galera, o ti ammazzi.
Ammazzarmi io? Eh no, caro. Finché c'è vita c'è speranza. Ed io credo...
Ma tu sei pazzo!
Pazzo senza remissione.
Dove vuoi che trovi a quest'ora 250.000 franchi?
Fosse stato ieri,
stamani.
Ma ora, alle 2 di notte. Via, andiamo. Non facciamo scherzi di cattivo gusto. Il vecchio banchiere fremeva. Sapeva bene che il figlio conosceva l'origine della sua fortuna, oggi seriamente scossa, e rivedendosi riflesso in lui come in uno specchio, non osava di pronunziare le grandi frasi. Anche lui, 40 anni avanti, aveva giocato i denari degli azionisti affidati a lui, ma li aveva giocati in borsa, in una operazione di grande stile che per di più era riuscita bene. E quel tonto, quel babbeo, quel criminale idiota era andato invece a fare una serie di vuoti di cassa che erano arrivati finalmente a quella razza di somma e aveva subita l'ultima perdita proprio alla vigilia d'un'ispezione. Nella camera, dai tappeti soffici, illuminati soltanto dalla luce rosea della veillese, non si sentiva che il respiro affannoso della signora bruscamente svegliata dall'impetuoso e disperato ritorno del marito. Seduta sul letto, con un boa attorno al collo, i capelli magnifici sciolti giù per le spalle, essa girava attorno i grandi occhi attoniti, incerta ancora se sognava o era desta. E i due uomini con le braccia incrociate sul petto, l'uno, il più giovane, l'altro, il più vecchio, con le mani nervosamente intrecciate dietro il dorso, misuravano a grandi passi la stanza e nessuno dei tre aveva ormai il coraggio di dire più nulla, tanto più che ciascuno tremava pensando a quel che sarebbe successo quando l'avrebbe saputo la madre del giovine cassiere, la signora economa e previdente, la quale s'era scagliata tante volte contro la vita elegante della nuora. La giovine nuora era di buona, modesta famiglia borghese e l'affare l'aveva combinato lo stesso banchiere, il quale, fornita una istruzione al figliuolo e collocatolo a posto, s'era dato premura di accasarlo per tempo con persona di miti pretese, per non spingerlo sulla strada pericolosa che lui aveva battuto da giovine e sulla quale l'aveva poi regolato, raddrizzato e rimesso in carreggiata l'oculatezza della signora Dionisia.
«Tuo figlio», soleva dire la madre previdente, «tuo figlio di razza! E se non ne avessi l'assoluta certezza, direi perfino che non è tuo, da quanto è diverso da te. Egli deve essere un uomo onesto, non deve provare scosse né misurare gli alti e bassi dell'esistenza dei lottatori. Sarà un buon marito e un buon impiegato. E basta. E gli daremo una moglie borghese, non abituata al lusso, ai divertimenti, alle dissipazioni».
Conti senza l'oste. La giovine sposa entrò ben presto al contatto del mondo che frequentava la casa del banchiere. Contemplò gioielli che lei non possedeva, pellicce che non si sognava neppure, automobili silenziose come fantasmi. Il marito, geloso, vedendo la moglie corteggiata e ammirata, non seppe rifiutarle nulla per timore di disgustarla. Non solo, ma fomentò il suo gusto alle cose belle e sontuose, fiero di mostrarsi in società con quella donna che tutti gli invidiavano. E cominciò anche lui a non contentarsi più della posizione sicura ma umile che il padre, accorto e conscio per esperienza,
come l'abisso si trovi sempre al piede le cime, gli aveva procurato, e sentendo discorrere di operazioni, di società anonime, di contratti lucrosi, prese a confidare alla consorte dei progetti audaci per l'avvenire. La signora non tardò a rivelargli, nell'intimità, ridendone lei per la prima, che uno degli assidui del suo salotto, il ricchissimo e bruttissimo borsista Lavoni, le aveva offerto per prova di entrare in qualche piccola speculazione a titolo di esperimento, di saggio, con lui, si intende senza che essa dovesse sborsare un soldo, e aggiungeva naturalmente d'aver ricusato con energia. Ma codesta manovra del borsista bastò a far entrare un diavolo per capello al cassiere, il quale promise a se stesso di riuscire a procurarsi le somme necessarie a un tentativo di speculazione su certe azioni d'una miniera che promettevano di salire vertiginosamente. Per comprarne un primo stock occorreva almeno una cinquantina di mila franchi e il cassiere ne prese delicatamente 10.000 dal deposito della banca e li puntò sul tappeto verde, dove sparirono come foglie secche a un soffio di tramontano. Si immagina il resto della storia, la quale finì, come tutte le storie di questo genere, con una specie di lotta sorda fra l'uomo e la sfortuna, finché, quando la cifra arrivò ad essere perfettamente tonda, 200.000 lire, insieme a codesto deficit, il cassiere trovò per giunta anche l'avviso d'un'ispezione. E allora prese altre 50.000 lire e giocò tutta la posta. Le raddoppiò. Non bastavano. Puntò da capo, perse, riguadagnò e poi venne il crollo. Dopo il quale non gli restò alle 2 di notte che salire le scale di casa e svegliare il babbo, confidando che il passato del vecchio banchiere avrebbe servito di scudo al suo fallo. Ma il tempo era troppo ristretto. Le faccende dell'ex strozzino, da che s'era ritirato dagli affari, andavano bene a patto che egli camminasse sul fil del rasoio e 250.000 lire sono sempre una bella cifra. Motivo per cui tutti e tre, babbo e figliuolo e nuora, non sapevano assolutamente che pesci pigliare. E quel cretino che non voleva saperne di abbandonare la moglie, di fuggire. Quell'imbecille che non aveva il fegato di spararsi una revolverata nel capo. Quell'idiota che trovava a quell'ora, in quelle condizioni, l'ingenuità di invocare, di cercare un rimedio. Roba da camicia di forza. Ma tutte codeste considerazioni erano zuccherini in confronto alla paura terribile che tutti e tre avevano, senza osare di confessarselo, di vedere apparire nella sua maestosa vestaglia rossa la rispettiva moglie, madre e suocera nella stanza fatale. E la suocera, incuriosita da certi rumori, si svegliò, trovò il posto del marito accanto a lei nel letto, vuoto, sospettò qualche imbroglio, conosceva i suoi polli, e in cuffia bianca, infilata la maestosa vestaglia color di rosa e inforcate le lenti montate in oro sul naso aquilino, girò per la casa e trovò il terzetto al colmo della costernazione. Tutti tacevano, col cuore nel petto che batteva come il battaglio d'una campana squassata a mortorio, aspettando l'esplosione. Invece la signora Dionisia fu sublime. «Prima di tutto», ella disse, «proibisco le esclamazioni di qualunque genere e», rivolta alla nuora, «i singhiozzi, perché la servitù non s'avveda di niente. Poi prego di esaminare esattamente la situazione. Non c'è nulla di irrimediabile». Il banchiere la guardava allibito. «Non c'è nulla di perduto. Di perduto ed irrimediabile c'è la posizione e la onestà di Adolfo, ma si rifarà alla prima, e quanto alla seconda, vuol dire che era fatale. È un bel sogno svanito, ma almeno mio marito avrà avuto ora, finalmente, la vera prova che Adolfo è suo figlio». La delicata osservazione non parve commuovere estremamente il banchiere. «Dunque», riprese la signora, «io possiedo un deposito di 250.000 lire e che rappresenta quasi metà della nostra fortuna a un'altra banca, come sapete, in testa mia, e le svincolerò. E tu vorresti che noi... Ma dobbiamo andare alla fame, dunque, per questi due imbecilli? Nemmeno per idea. Tu, Adolfo, hai le chiavi della cassa? Le ho. Benone, tranquillizzati, mettiti in calma e stamani subito, per tempissimo, quando non c'è nessun impiegato, entra in banca, apri la cassa e piglia altre 250.000 lire. Poi vieni qui e dalle al babbo. Quindi vai alla stazione e fuggi. Il babbo, consegnata a me la somma, penserò io a metterla al sicuro, si recherà dal direttore della banca e gli rivelerà che tu hai fatto un vuoto di cassa di 500.000 e sei scappato. Il direttore convocherà gli azionisti e a loro il babbo offrirà le due corna di questo dilemma. O voi denunciate mio figlio e rovinate me e lui senza pigliare un soldo, o vi contentate di tutta la mia sostanza, consistente nella dote di mia moglie per 250.000 lire liquide, le quali, a patto che recediate da ogni proposito di denunzia, mi impegno a versarvi a titolo di indennizzo dentro 48 ore. Ma è una cosa grave. Ma trovami un mezzo migliore se ti riesce. O fai arrestare tuo figlio e ti metti in condizione di non presentarti più in borsa, o senza rischiare un soldo fai una bellissima figura e ci salvi tutti. Gli azionisti sono gente pratica, gente che più o meno ha scorso la cavallina degli affari e che si farebbe ghigliottinare prima di metter mano alla borsa. Essi apprezzeranno altamente il gesto d'un padre e d'una madre, i quali si rovinano per rimediare il fallo d'un figlio. Ne rimarranno commossi. E siccome il male andrà diviso in piccole parti fra tutti, saranno felici vedendo che, di colpo, il danno subito si riduce della metà, senza scandali le cui conseguenze si rifletterebbero indiscutibilmente anche sulla banca e quindi su loro medesimi. Mentre noi non avremo altro incomodo che quello di tenere per qualche tempo infruttifera la somma, finché le faccende non saranno accomodate. Mi pare dunque che Adolfo farà bene preparare due cose: la valigia e una lettera di dimissioni. Quanto al suo avvenire, sono i contrasti della vita che formano i caratteri, e io credo che tutto il male non venga per nuocere. Non ci mancano per fortuna le aderenze, e nostro figlio potrebbe profittare delle offerte di quel tuo antico socio di Londra. Il banchiere, a capo basso, pareva riflettere profondamente e taceva. La signora Dionisia gli mise amorevolmente una mano sulla spalla. «Ma sai cosa fatta? Andiamo, benedetto uomo. Vedi come ti sei ridotto mentre potevi aver fatto milioni durante la guerra per il tuo orrore delle speculazioni coraggiose, per la tua onestà. Questa è una lezione che ci dà il destino. Vinci gli scrupoli!» Ma il banchiere, rialzata la testa, rispose, quasi parlando ancora a se stesso: «Ma che scrupoli? Pensavo, se non fosse meglio offrire agli azionisti 200.000 lire sole. In fin dei conti è una cifra che non si trova sotto un mattone. Così tu mi piaci. Ora riconosco mio marito. Coraggio e avanti. Un galantuomo come te, che adora la propria famiglia, deve lottare e trasformare le avversità in benefici. Coraggio, Adolfo, sarai più fortunato un'altra volta. Intanto vediamo se, dato che hai perso il posto, ci riescisse di salvarti in quest'affare una cinquantina di mila lire. Ti farebbero comodo per ricominciare a formarti onestamente una posizione.» «Hai ragione», esclamò il banchiere. «Hai ragione, ho belle deciso in questo senso e non se ne parli più.» La signora Dionisia ritornò a letto. I due uomini andarono nello studio a compilare la lettera di dimissioni. E la sposina rimase sola a rimuginare come avrebbe fatto per ricondurre senza parere il brutto borsista Lavoni sull'argomento di quella certa speculazione che aveva respinta inconsideratamente pochi mesi prima.